Al telefono con noi Nicola Latorre, nostro collaboratore da Uiscaudi. Ciao Nicola, buona giornata.
Ciao, ciao a te e a tutti quanti gli ascoltatori.
Allora, c'è una notizia importante oggi per quanto riguarda Euskadi. L'ETA ha annunciato una tregua permanente a partire dal 24 di marzo. Il comunicato è stato inviato al quotidiano Basco Gara e la vera notizia è che il governo spagnolo, il governo Zapatero, ha cominciato a vagliare, sembra abbastanza seriamente, diciamo così, il comunicato mandato da ETA.
Sì, come tu dicevi, questa è una grande notizia, una notizia bomba, tra virgolette, però per una volta non ci sono, come dire, effetti e danni collaterali. Ci sono invece moltissime reazioni politiche a una notizia che molti si aspettavano, dentro anche al mondo della sinistra indipendentista, una notizia contro la quale in molti anche hanno cercato di remare contro in tutti questi ultimi mesi. E come tu dicevi, appunto, c'è questo comunicato che è un video, che è stato mandato alla televisione pubblica basca e al quotidiano indipendentista Gara, in cui tre militanti di ETA con una portavoce femminile nei tre idiomi, vale a dire in euskera, nella lingua basca, in spagnolo, in francese, annunciano questa che definiscono una tregua permanente. Ora, io credo che valga la pena sottolineare questo aggettivo perché nelle scorse tregue che ETA ha dichiarato, ha utilizzato sempre indefinita oppure in forma temporale, cioè dicendo per 2 mesi, per 6 mesi, eccetera. Questa volta invece è una tregua che viene dichiarata di carattere permanente, con io credo l'importanza appunto che questo aggettivo rappresenta. Quello che dicono i militanti portavoci di ETA in questa loro dichiarazione video e non soltanto la dichiarazione appunto di questa tregua, se non il perché di questa tregua, vale a dire loro dichiarano un alto del fuoco in relazione alla costruzione di un processo che possa arrivare, che possa giungere decidere le sorti di questo paese. Loro dicono chiaramente due cose: uno, che questa decisione è una decisione che marca il cammino verso una soluzione democratica, che questa decisione deve essere accompagnata da gesti da parte degli stati francese e spagnolo nel campo del ripristino della democrazia. Bisogna ricordare appunto qui a tutti quanti gli ascoltatori che in questo momento tutte le organizzazioni della sinistra indipendentista sono illegali in questo paese e che questo processo che dovrebbe mettersi in marcia dovrebbe sfociare in una dichiarazione che dovrebbe essere una dichiarazione politica che dovrebbe essere sottoposta poi a carattere di consulta, nel quale tutti quanti gli agenti politici e sociali di questo paese dovrebbero appunto mettersi insieme a un tavolo di trattativa e proporre appunto una proposta concreta che dovrebbe essere appunto poi referendata e sul quale qualsiasi essa sia la decisione appunto da parte del popolo basco dovrebbe essere poi accettata da parte dei rispettivi governi di Spagna e di Francia. Questo credo che è il primissimo dato.
Francia e Spagna, Nicola, hanno collaborato attivamente tra loro nella repressione del movimento basco. Tu pensi che altrettanta collaborazione tra i due stati possa esserci anche per una soluzione politica della questione basca?
Anche ultimamente, guarda, c'è stata qui la presenza di numerosi esponenti del governo del centrodestra francese. Come tu ricordavi, in questi ultimi anni, già a cominciare con il governo di Aznar, la stretta alleanza e collaborazione tra le forze repressive di polizia dei due stati, ha aveva funzionato e continua funzionando molto bene. Bisogna ricordare che in Francia sono molti i rifugiati politici, non solo militanti di ETA, se non rifugiati politici che appunto sono militanti di base, che sono sottoposti al carattere di repressione qui nello Stato spagnolo, e in qualche misura negli anni passati Francia era stato come dire, un elemento tra virgolette neutrale dal punto di vista repressivo. Questo è cambiato negli ultimi anni, e il carattere appunto di unità di azione dentro un marco anche che è quello come dire, della collaborazione delle varie polizie europee dentro uno scenario progressivo di unione delle politiche appunto di polizia e di lotta contro il terrorismo a carattere europeo, e Spagna e Francia hanno stretto legami molto forti. Basta ricordare che in territorio spagnolo, così come in territorio francese, possono operare i distinti corpi di polizia, cioè possono esserci, cosa che avviene quotidianamente quasi, posti di blocco da parte della Guardia Civile nel territorio francese, così come interventi polizieschi, come è accaduto con vere e proprie, per esempio, cariche da parte della polizia francese in territorio appunto spagnolo. Il problema è che lo Stato francese, che è uno Stato giacobino, assolutamente centralista, ha sempre guardato la questione basca come una questione, come dire, che in qualche misura interessava in gran parte il vicino spagnolo. Bisogna ricordare agli ascoltatori che la parte basca francese è in relazione alla parte basca sotto di amministrazione spagnola assolutamente minoritaria. Stiamo parlando di un territorio in cui vivono sostanzialmente 30.000 persone nella parte basca francese, dove c'è di fatto una modalità anche di rivendicazioni politiche da parte del mondo nazionalista diverso. Stiamo parlando per esempio lì di una rivendicazione di carattere tattico, che è quello di una costruzione di un dipartimento dei Paesi Baschi francesi. Quindi questo significa legalizzazione della lingua, forme di autogoverno, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista la dichiarazione del governo francese è una dichiarazione che è avvenuta in questi ultimi minuti, è una dichiarazione, come dire, di aspettativa rispetto a quello che farà il collega spagnolo. Delega molto appunto al governo di Zapatero le decisioni. Mi sembra importante però che, leggendo tra le righe la dichiarazione molto scarna, molto breve del governo francese, c'è una di fatto volontà di, in questa delega, di accettare il processo che eventualmente il governo spagnolo, i passi che il governo spagnolo deciderà di attuare. Questo, se poi si trasforma appunto in una politica di apertura rispetto per esempio a questa domanda di una costruzione di un dipartimento autonomo nel sud dello Stato francese, nei Paesi Baschi francesi, ecco, questo credo che sarà ancora elemento di dibattito politico e soprattutto di mobilitazione.
Un'ultima cosa, Nicola, tu hai detto molti hanno cercato di remare contro questa decisione, ti riferisci a correnti, diciamo così, all'interno diciamo di ETA o anche a livello politico spagnolo, immagino?
A livello di ETA, per quello che riguarda la sinistra indipendentista, assolutamente no. Il processo che fu avviato un anno e qualche mese fa in quel di Donostia, in San Sebastian, con il famoso atto di Anoeta dentro appunto al palazzetto dello sport di San Sebastian, in cui la illegalizzata Batasuna faceva il primo atto pubblico nella clandestinità, un primo atto pubblico di massa in cui Arnaldo Tegui, il portavoce di Batasuna, salì allo scenario con questa famosa foto che rimandava alla vecchia foto di Arafat nelle Nazioni Unite, con il ramoscello di olivo in una mano e nell'altra una proposta di continuare il conflitto. E lui disse: noi vogliamo invece aprire una fase in cui il conflitto incomincia ad essere risolto. Fu una proposta molto chiara, che oggigiorno è attualità politica nel dibattito di tutti quanti gli agenti, non solo baschi ma anche spagnoli, vale a dire due tavoli di trattativa, un tavolo di trattativa diretto tra ETA e il governo spagnolo per quello che riguarda il problema dei prigionieri politici, per quello che riguarda il disarmo, per quello che riguarda la questione delle vittime. Dall'altra parte un tavolo in parallelo politico tra agenti e attori della società basca per costruire appunto una proposta che dovrebbe essere poi referendata in futuro da parte appunto del popolo basco, in sostanza per garantire un livello minimo di democrazia che garantisca al popolo basco di poter decidere il proprio futuro. Questo schema è lo schema che di fatto la sinistra indipendentista è riuscita a vincere su questo piano, ed è oggi quello che è sul tavolo dentro l'agenda politica di tutti quanti i partiti a livello dello Stato spagnolo, ed è soprattutto quell'elemento che io credo molto nei sotterranei della politica, dentro a quella che qui si chiama la cucina della politica, noi lo chiameremo più i vari corridoi, i vari livelli occulti di trattativa politica, hanno portato a questa decisione da parte di ETA. Per cui, ripeto, la sinistra indipendentista, il Movimento Nazionale di Liberazione Basco nel suo congiunto è assolutamente determinata su questa linea, non ci sono assolutamente contrapposizioni. Quello che invece sì esiste, per cui facevo riferimento a chi ha remato e continuerà a remare contro, è in primo luogo il mondo del Partito Popolare, il mondo della destra revanchista che in questo momento, in questi ultimi mesi, è veramente all'offensiva con un carattere di aggressività assoluto, che sta cercando di utilizzare la questione del conflitto dei Paesi Baschi come elemento di scontro diretto con il governo socialista di Zapatero. Dall'altra parte c'è un altro elemento che bisogna tenere presente, che il governo del Partito Popolare di Aznar ha lasciato in eredità dentro lo Stato forme assolutamente importanti, però anche cristallizzate, di potere politico, economico, giornalistico e soprattutto nel mondo della magistratura. A questo però bisogna accompagnare anche le resistenze forti che dentro al mondo socialista si sono dimostrate in mille occasioni. Basta ricordare che venerdì, quando incomincerà la tregua appunto permanente dichiarata da ETA, il massimo dirigente portavoce di Batasuna, Arnaldo Tegui, dovrà essere presente a Madrid, accusato di essere il diretto responsabile dei i cosiddetti incidenti che sono avvenuti durante uno sciopero generale indetto la settimana scorsa dalla sinistra indipendentista sotto l'ombrello anche legale del sindacato LAB, che è uno dei sindacati maggioritari qui nei Paesi Baschi. La richiesta da parte del fiscale dello Stato, vale a dire del pubblico ministero dello Stato, esiste qui questa figura diretta che è una figura emanata direttamente dal governo, e quindi è un responsabile non solo giuridico, se no anche un responsabile politico che fa quello che gli dice il governo spagnolo, quindi in questo caso il governo socialista, Conte Puntido si chiama questo alto magistrato, ha chiesto l'ingresso in prigione per Arnaldo Tegui. Quindi diciamo che già venerdì noi ci troveremo di fronte a una situazione un po' paradossale, che bisognerà però appunto riuscire a comprendere in che maniera si svilupperà, per cui la grande patata bollente adesso è per lo Stato spagnolo, perché da una parte si dice appunto che si aspettava questa dichiarazione di tregua permanente da parte di ETA, che questo è un grande scenario che oggi si apre e che sicuramente risponde a una fase di negoziazione che io credo che è avvenuta in forma appunto segreta tra alcuni rappresentanti del governo di Zapatero e l'organizzazione ETA, però dall'altra parte appunto venerdì bisogna appunto vedere questa contraddizione e come si risolve, se il massimo rappresentante, il massimo interlocutore politico per un'eventuale trattativa che possa appunto giungere a una soluzione giusta e democratica per quello che rappresenta il conflitto qui nei Paesi Baschi, che è Arnaldo Tegui, che è il massimo dirigente di Batasuna, per l'appunto andrà in prigione o no, sotto richiesta del governo spagnolo. Quindi già vedremo venerdì appunto che tipo di risposte da questo punto di vista vengono da parte dello Stato spagnolo.
Nicola Latorre, nostro collaboratore da Euskadi, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie, grazie a tutti quanti gli ascoltatori, ciao.